Laser.
La sera, quando il senatore era a una riunione, o dopo che Thomas e Heinrich si erano esercitati col violino, avevano cenato e si erano messi il pigiama, la madre raccontava del paese dove era nata, il Brasile. Un posto così sconfinato, diceva, che nessuno sapeva quante persone ci fossero, che aspetto avessero o quali lingue parlassero. Un paese grande tante, tantissime volte più della Germania, dove non esisteva l'inverno e il ghiaccio e il freddo vero erano sconosciuti, e dove un solo fiume, il Rio delle Amazzoni, era lungo più di 10 volte il Reno e 10 volte più largo, con tanti fiumiciattoli che vi si mettevano dal cuore della foresta, con alberi più alti che in qualsiasi altro posto al mondo, con persone che nessuno aveva né avrebbe mai visto, perché conoscevano la foresta come nessun altro e potevano nascondersi se arrivava un intruso o uno sconosciuto. Raccontaci delle stelle, diceva Heinrich. A Paraty, casa nostra era sull'acqua, rispondeva Giulia. Era quasi tutt'uno con l'acqua, come una barca, e quando scendeva la sera e spuntavano le stelle, erano luminose e basse nel cielo. Qui al nord le stelle sono alte e lontane. In Brasile si vedono come si vede il sole di giorno, sono piccoli soli anche loro, scintillanti e vicini, specie a chi di noi abitava a un passo dall'acqua. Mia madre diceva che certe volte nelle stanze al piano superiore potevi leggere un libro anche di notte, tanto era chiara la luce delle stelle che si rifletteva sull'acqua. E se non chiudevi le persiane, tutta quella luce non ti faceva dormire. Io da piccola, quando avevo l'età delle vostre sorelle, credevo davvero che tutto il mondo fosse così. La prima notte a Lubecca mi è preso un colpo, quando non ho visto le stelle. Erano coperte dalle nuvole. Raccontaci della nave, dovete andare a letto. Raccontaci la storia dello zucchero. La sai la storia dello zucchero, Tommy? Me ne ridici soltanto un pezzettino? Allora, tutto il marzapane che si fa qui a Lubecca usa lo zucchero che viene dal Brasile. Come Lubecca è famosa per il marzapane, così il Brasile è famoso per lo zucchero. Perciò, quando alla vigilia di Natale le brave persone di Lubecca con i loro figli mangiano il marzapane, non sanno certo di mangiare una parte del Brasile. Mangiano lo zucchero che ha attraversato il mare apposta per loro. Perché non ce lo facciamo da soli, lo zucchero? Questo devi chiederlo a tuo padre. Anni dopo, Thomas si sarebbe domandato se suo padre, decidendo di sposare Giulia da Silva Bruns, nelle vene della cui madre si diceva scorresse il sangue degli indiani sudamericani, anziché l'imperturbabile figlia di uno dei magnati navali locali o di qualche vecchia famiglia di commercianti e banchieri, Thomas si chiese se così facendo suo padre non avesse avviato il declino dei Man, dando prova che nello spirito di una famiglia fin lì contraddistinta da un sano appetito solo per ciò che era onesto e fruttava un tornaconto sicuro e regolare, si era insinuata una fame di abbondante stranezza. Le stelle luminose del cielo brasiliano, le stelle che illuminano il cammino di una vita, non una qualsiasi, ma quella del prescelto, dello scrittore dalla forte vocazione letteraria che ambisce a diventare un faro della letteratura e della cultura tedesca. Le stelle che, come fu per Goethe in Dichtung und Wahrheit, sono propizie quando viene al mondo il 6 giugno del 1875. Il firmamento sorride a lui, Thomas Mann, il più rispettabile dei tedeschi, il mago, come lo chiamavano in famiglia, l'autore dei Buddenbrook, Tonio Kröger, Morte a Venezia, La montagna magica, Dr. Faustus, soprattutto premio Nobel della letteratura nel 1929. Nelle sue opere, ci dice il biografo Hermann Kurske, la cui biografia è stata definita la più bella e interessante su Thomas Mann dal critico letterario della Süddeutsche Zeitung Gustav Seibt, ebbene, nell'opera di Thomas Mann c'è la vita reale, le esperienze vissute, filtrate e sublimate dalla letteratura. Da quella che il germanista Luca Crescenzi definisce una scrittura allegorica e alchemica, una scrittura stratificata che permette di cogliere l'essenza e l'essenziale solo agli spiriti più attenti e sensibili, come quello di Colm Toibin e quello di Tilman Lame. Il primo è l'autore del Mago, romanzo uscito in italiano per Enao di qualche tempo fa, che del Mago vuole svelare il segreto, quello della sua omosessualità. Il secondo è un germanista e storico tedesco che da anni studia e si occupa della famiglia Mann, che ha appena pubblicato una sua nuova biografia proprio su Thomas Mann, che pure si concentra sull'omosessualità dello scrittore, mettendo in luce attraverso documenti e lettere inedite, addirittura un testo mai pubblicato prima di Susan Sontag, quanto questa sua condizione inespressa e repressa abbia influenzato, plasmato e nutrito soprattutto la sua letteratura e la sua vita, le sue scelte. Dalla finzione alla storia, dunque, dalla vita reale alla letteratura e ritorno, entriamo insieme in un viaggio che mette a nudo grandezza e fragilità di una delle penne più importanti del Novecento europeo, o per dirla con le parole di Marcel Reichranitzky, il papa della letteratura tedesca, naturalmente si può dissentire, lo scrittore tedesco più grande dopo Goethe. Colm Toibin, lei nella sua biografia, uscita in italiano per Einaudi nel 2023, chiama Thomas Mann il mago. Perché, in che modo il tedesco più rispettabile del suo tempo, che nel 1929 vinse il premio Nobel per la letteratura, poteva essere visto come un mago?
After the Magic Mountain appeared, Thomas Mann's family began to call him the magician, the Zauberer.
Fu la sua famiglia a chiamarlo così dopo l'uscita della Montagna Incantata o la Montagna Magica, a seconda della traduzione che si preferisce. La famiglia di Thomas Mann iniziò a chiamarlo il mago, der Zauberer. In un certo senso è inteso in senso ironico, perché lui, Thomas Mann, sotto certi aspetti, non era affatto un mago. Era invece una figura molto stabile e pragmatica, che non subiva davvero il fascino della fantasia o della magia. D'altra parte, come padre, in un'occasione raccontò a uno dei suoi figli, Klaus, che era tormentato dai demoni nei suoi sogni, che lui, Thomas Mann, era un mago e che aveva il potere di scacciare quelle figure. Così in famiglia il nome divenne una sorta di soprannome affettuoso, tanto che Thomas Mann spesso usava firmare le sue lettere solo con la lettera Z. Sua figlia Erika, in particolare, lo chiamava spesso così, Zeta, che stava per Zauberer, il mago, in tedesco. Nel mio romanzo, a partire dal titolo, ha una valenza sia ironica sia descrittiva.
Ecco, forse però, allargando lo sguardo, potremmo anche vederlo come un termine che riesce a riunire i tanti aspetti, i tanti volti di Thomas Mann, e soprattutto la capacità che aveva di tenerli insieme sotto lo stesso cappello, in perfetta sintonia con quell'immagine proprio del tedesco più rispettabile del suo tempo.
Yes, but I think as a writer, compared to someone like Hermann Hesse, he lived in the real world.
Sì, ma penso che come scrittore, rispetto a uno scrittore come Hermann Hesse, Thomas Mann vivesse nel mondo reale e tendesse a occuparsi di ciò che potremmo chiamare letteratura dei fatti. Nei suoi romanzi amava le cose materiali, amava i motori, le case, gli oggetti. Gli piaceva l'idea del possesso. In questo senso suppongo che ogni romanziere o artista sia un po' mago, perché dal nulla crea e porta qualcosa, un valore aggiunto all'esistenza. Era anche una figura interessata a capire come funzionasse il denaro. Gli piacevano le case grandi e gli oggetti materiali. Resto dunque dell'idea che il soprannome sia da intendere in modo ambiguo. Da un lato, ovviamente, Thomas Mann era un illusionista, uno scrittore che nei suoi romanzi sapeva creare una sorta di magia, ma paragonato ad altri romanzieri era meno giocoso, meno incline all'elemento fantastico.
But compared to other novelists, he was less playful than they were in the magic sense.
Meno giocoso, dunque, ma ascoltandola, pensando all'interesse di Thomas Mann per il denaro, ma anche alla sua ambizione a diventare uno scrittore famoso, mi ha fatto ricordare di come Hermann Kursk, nella sua biografia proprio su Thomas Mann, tra l'altro uscita in italiano per Carrocci dal titolo La vita come opera d'arte, racconti della convinzione dello scrittore originario di Lubecca di essere nato sotto una buona stella, o diciamo nel segno di una buona congiuntura astrale. Mann, sin da giovanissimo, si era convinto di essere un prescelto, una persona speciale destinata a grandi cose. È vero anche però che trovò la sua ispirazione, fece poi il salto solo nel momento in cui lasciò la sua città natale per trasferirsi a Monaco. Era il 1984, era proprio dopo la liquidazione della ditta del padre, e Thomas Mann a Monaco si iscrisse all'università.
The extraordinary thing is how early he wrote Buddenbrooks.
La cosa straordinaria è quanto fosse giovane quando scrisse i Buddenbrook. Questo romanzo sembra così maturo, così serio, una narrazione che comprende il mondo con grande chiarezza, raccontando tre o quattro generazioni di una famiglia anseatica con una profondità impressionante. Eppure, Thomas Mann iniziò a scriverlo quando aveva, diciamo, 22 o 23 anni e fu pubblicato quando ne aveva circa 25. In questo senso capita con alcuni scrittori che un talento precoce emerga, ma spesso quel talento produce solo un libro e poi si esaurisce. La cosa straordinaria di Thomas Mann è stata la sua insistenza, la sua persistenza sul lavoro. Scriveva costantemente racconti brevi, saggi, e poi produsse per esempio qualcosa come La morte a Venezia, che è così diverso dai Buddenbrook. E poi naturalmente altre grandi opere come La montagna incantata e Dottor Faustus. Guardando alla sua vita e al complesso della sua opera, c'è quindi la sensazione che per un periodo di 50 anni Thomas Mann abbia lavorato diligentemente, seriamente, con grande dedizione e costanza. Non lasciava nulla al caso. Non diceva non importa se lavoro o meno o lascio che il mio talento trovi da solo la sua strada. Usava il suo talento con grande risoluzione e consapevolezza. Questo è uno degli aspetti più impressionanti di Thomas Mann. Ogni mattina, qualunque cosa accadesse, per tre o quattro ore andava nel suo studio e scriveva pagine, che poi si accumulavano fino a formare quelle grandi opere che conosciamo. E questo per tutta la sua vita.
Ecco, se dovesse scegliere una delle sue opere, quale predilige?
Sceglierei il Dottor Faustus, semplicemente per la ricchezza con cui i personaggi sono descritti. Penso alla figura di Adrian Leverkühn, quella del narratore Serenus Zeitblom, insieme alle figure di passaggio che entrano ed escono dalle loro vite, inclusa ad esempio la padrona di casa. Ma penso anche alle grandi idee del libro. L'idea che la musica nella cultura tedesca rappresenti qualcosa di molto più che semplice intrattenimento. Essa cattura una nozione di anelito, un'idea di emozione profonda, un'emozione alta e la sensazione di un livello elevato di bellezza e sentimento. E questo viene esaminato nel libro in modi che sono allo stesso tempo estremamente seri, ironici e strani.
E se invece volessimo scegliere un'opera in cui possiamo dire che la vita personale di Thomas Mann viene rappresentata con più intensità, quale sarebbe?
See, what's extraordinary about Dr. Faustus is he puts his mother in the book.
Restando sul Dottor Faustus, ciò che trovo straordinario è il fatto che Thomas Mann vi inserisca sua madre, le sue due sorelle e i loro suicidi. Dunque, attorno alla figura di Adrian Leverkühn, l'artista dannato, dipinge quasi un autoritratto di se stesso come artista condannato. Nel libro emerge l'elemento autobiografico ed è affascinante il modo con cui emerge, il modo in cui Thomas Mann descrive quella che era realmente una famiglia tragica. Voglio dire, i suicidi delle sue due sorelle sono qualcosa che nel Dottor Faustus viene drammatizzato con una straordinaria intensità e serietà. Poi, certo, La montagna incantata inizia con un'idea straordinaria. In un certo senso è qui che entra in gioco il mago. Sua moglie Katia era stata in un sanatorio a Davos, dal quale scrive lettere al marito. Missive che purtroppo non abbiamo perché sono andate distrutte durante la Seconda Guerra Mondiale. Possiamo dunque solo immaginare quanto ricche di dettagli potessero essere, quanti racconti potessero contenere. Chi era seduto a quale tavolo? Chi era al famoso tavolo russo che sbatteva una porta, che aveva una piccola storia d'amore? Com'erano i medici? Ma poi Thomas Mann decide di viaggiare da Monaco per andarla a trovare. E questo diventa l'inizio in cui affondano le radici dell'idea di Hans Castorp, che va al sanatorio a Davos a trovare il cugino malato. C'è poi tutta la percezione del tempo, degli anni che passano, delle 3 settimane che diventano 7 anni. Tutto nasce da quella breve visita che Thomas Mann fece alla moglie Katia in quel sanatorio di Davos. Da lì la scintilla che ha creato questo libro immenso. Thomas Mann attese 10 anni per capire come scriverlo, ma è stata un'impresa straordinaria se solo pensiamo a come questo scrittore sia riuscito ad utilizzare un'esperienza vissuta, un'esperienza della sua vita, per creare qualcosa di più completo e magnifico. Ciò che invece trovo straordinario nella morte a Venezia è quanto sappiamo delle memorie di Katia Mann. La corrispondenza tra le memorie e la storia della novella pubblicata nel 1912, Katia Mann racconta del loro viaggio a Venezia l'anno precedente. Era lo stesso periodo in cui morì Gustav Mahler. Katia racconta di come suo marito ne fu profondamente colpito e di quel bellissimo ragazzo che vide sulla spiaggia. Un ragazzo che ha un nome e un volto, perché sappiamo chi aveva soggiornato in quell'hotel. E in tutto ciò Thomas Mann dà a Gustav Aschenbach l'aspetto di Gustav Mahler. La descrizione del viso, la fronte, lo sguardo sono quelli del compositore austriaco. Questo sulle prime poi cambia. Lo rende uno scrittore, uno scapolo o un vedovo. Così come nei Buddenbrock aveva rimosso i suoi fratelli dalla storia, in La morte a Venezia rimuove sua moglie e suo fratello, entrambi presenti con lui a Venezia, e fa andare Aschenbach da solo a vivere ciò che lui stesso aveva vissuto, ma in solitudine. Alla fine, sia nei Buddenbrock che nella morte a Venezia, Thomas Mann affronta intensamente l'esperienza personale con grande vigore e sentimento. Annotazioni di piccole umiliazioni, descrizioni dettagliate delle stanze. E tuttavia, in entrambi i racconti, riesce in qualche modo, con grande intelligenza e tatto, a descrivere una società, a descrivere ciò che stava accadendo alla Germania anseatica in quei primi anni del Novecento. Ciò che stava accadendo all'Europa. Emergono tutta l'emozione e il sentimento di bellezza che l'Europa riusciva a suscitare negli anni che precedettero il primo conflitto mondiale. The idea of high emotion in Europe or
beauty in Europe in the years before the First World War. Colm Toibin, abbiamo parlato delle opere di Thomas Mann, abbiamo dato qualche accenno anche alla sua vita e, come ha ben detto lei, Thomas Mann scriveva delle sue esperienze reali. Noi le ritroviamo nei suoi romanzi. Cosa rende più affascinante il premio Nobel per la letteratura? La sua vita o le sue opere? Ma soprattutto, è possibile tenerle separate?
Oh, I began at my age of 17 or 18.
Ho cominciato a leggerlo quando avevo 17 o 18 anni e fui sopraffatto da quell'esperienza di lettura. Per citarne solo alcune, lessi Buddenbrook, La morte a Venezia, Dr. Faustus, La montagna incantata. In particolar modo rimasi affascinato dalla costruzione dei personaggi, dalla gestione del tempo, da come trovano spazio e forma le idee, da come si sviluppano argomenti e conflitti e dal modo in cui a volte Thomas Mann permette a certi momenti, specialmente quelli legati alla bellezza o al desiderio sessuale, di emergere, di risaltare nella loro importanza e poi però, in un secondo momento, di apparire stranamente morbosi o inquietanti. Amava la malattia. Quindi ho iniziato da lì, senza avere un grande interesse per lui come figura. Pensavo fosse una persona rigida, un tedesco molto serio, con poco senso dell'umorismo. Certo, una figura forte e coraggiosa, ma che aveva vissuto in modo estremamente stabile. A raccontarci della figura di Mann, naturalmente, ci sono i suoi diari, pubblicati 30 anni dopo la sua morte, quindi negli anni 80. Grazie alla loro lettura, la nostra visione di Thomas Mann è cambiata molto, perché abbiamo visto, conosciuto, la sua irrequietezza, la sua insicurezza, la sua instabilità. Abbiamo visto come i suoi giorni fossero pieni di desiderio omoerotico e al contempo di stabilità domestica. Non c'era nulla nella sua vita che fosse semplice o lineare. Il suo rapporto con il fratello, ad esempio, era fatto di continua rivalità, ma anche di amore e protezione. Il rapporto con sua moglie, con i suoi figli, niente era sicuro o facile. e naturalmente il suo rapporto con la Germania, con la lingua tedesca, con la cultura e la politica del suo paese, rapporti estremamente mutevoli. Ma nessuno di questi aspetti compete per ottenere la nostra approvazione. È questo che trovo affascinante. Poi ancora la cosa straordinaria di Thomas Mann, se guardiamo le sue opinioni politiche nel 1914, vediamo che era monarchico. Non particolarmente favorevole alla democrazia. Era abbastanza paranoico riguardo ai nemici della Germania e, a differenza del fratello, sperava effettivamente in una vittoria tedesca nella Prima Guerra Mondiale. Un atteggiamento e un modo di pensare che mantenne per i 3 o 4 anni della guerra. Ora però prendiamo il Thomas Mann del 1941, il Thomas Mann americano che gode dell'approvazione del presidente Roosevelt. Qui tutto cambia. Il premio Nobel per la letteratura gira l'America, tenendo discorsi a enormi folle in città come Oklahoma City o Iowa. Invoca nei suoi discorsi la vittoria della democrazia. Dice che la democrazia ha radici profonde in Germania e che la necessità non è solo quella di sconfiggere i nazisti o Hitler o di vincere la guerra, ma di ricreare, reinventare, ripiantare la democrazia in Germania.
Abbiamo parlato del grande scrittore famoso e talentuoso, ma ciò che mi ha affascinato molto nel suo libro, nel Mago, sono anche le fragilità di Thomas Mann, che emergono in modo molto chiaro. Ad esempio c'è quell'aneddoto in cui chiede a Golo, suo figlio, di andare a Monaco per recuperare la valigia nera con tutti i suoi diari e le sue memorie private. Poi però Golo fallisce in questa missione. In quel momento vediamo un Thomas Mann molto preoccupato, molto umano. Dunque non solo un grande scrittore, un rispettabile tedesco, come dicevamo all'inizio, ma anche e soprattutto un essere umano con tutte le sue fragilità.
Thomas Mann lived with a secret, which was the secret of his own homosexuality.
Thomas Mann viveva con un segreto, il segreto della sua omosessualità. Mascherò questo segreto in molti modi. Quando scrisse e pubblicò La morte a Venezia, tentò di rivelarlo. Ma stranamente la ricezione del libro non fu «Oh mio Dio, l'autore deve essere omosessuale». Piuttosto venne percepito come un'opera che parlava di bellezza, ironizzandola e trovando metafore per essa. Riuscì a condurre una vita domestica molto stabile, ebbe 6 figli, ma ci sono momenti nei diari che spezzano il cuore. Per esempio quando all'età di 75 anni si innamora di un cameriere bavarese in Svizzera, scrive «Scambierei la fama mondiale per i suoi favori». In quel momento penso che fosse completamente sincero.
È stato, ad un certo punto, davvero uno degli uomini più rispettabili del mondo, ci dice Colm Tóibín, maggiore scrittore irlandese contemporaneo, che con profondità e sensibilità ci ha raccontato il segreto del mago, quello stesso segreto che ha incuriosito Tilman Lame, a tal punto da farne nascere una biografia. Leggendola non si hanno più dubbi, l'omosessualità di Thomas Mann ne ha caratterizzato, sin dall'inizio, la vita e l'opera. Ascoltiamo Tilman Lame.
Ich bin selber über meine Beschäftigung mit der Familie Mann, mit Golo Mann und dann vor allem auch mit dem ganzen Familienkreis immer wieder auf Geschichten gestoßen, die die Manns selber über sich verbreitet haben, und zwar alle. Das ist nicht nur Thomas.
Durante il mio lavoro sulla famiglia Mann, in particolare su Golo Mann e sull'intero contesto familiare, mi sono imbattuto ripetutamente in storie che i membri della famiglia stessa hanno diffuso su di loro. Non solo Thomas Mann, ma anche Erika, che raccontava pubblicamente aneddoti su di sé, persino in riviste popolari come Vogue, o Klaus nelle sue memorie, Thomas nei suoi testi autobiografici e successivamente Katia nelle sue memorie. Storie che raccontano come vivevano, come nascevano i testi dei romanzi di Thomas Mann, come le esperienze vissute si fossero trasformate in letteratura e così via. Alcune cose semplicemente non tornano, non possono essere vere. Questo riguarda anche Thomas Mann, in particolare nei suoi testi autobiografici, dove emergono affermazioni che non sono coerenti, non combaciano con i fatti. Vale anche per la letteratura. Leggendo Tonio Kröger, che lui stesso definiva un racconto autobiografico, una sorta di ritratto personale, molte cose non quadrano. Perché dovrebbe essere un'opera autobiografica? Da qui è nata la mia indagine, che mi ha portato a scoprire sempre più elementi incoerenti e a convincermi a scrivere questo libro. L'immagine prevalentemente diffusa, quella che conosciamo di Thomas Mann, non è corretta. Se guardiamo le biografie precedenti, pensiamo a quella di Hermann Kurzke o a quella di Dieter Borschmeier, vediamo come la figura di Thomas che ci raccontano sia quella pettinata di un eccellente marito e padre, innamorato della moglie e circondato da una famiglia talentuosa e fantastica. Tuttavia, sappiamo dai diari pubblicati della sua inclinazione omoerotica. Annotava nei diari i suoi entusiasmi per giovani camerieri attraenti, destando un certo stupore. Si è poi sostenuto che Thomas Mann abbia sublimato queste tendenze nella letteratura, utilizzando un termine freudiano, come se questa inclinazione fosse in qualche modo risolta e superata. Ne emerge così l'immagine di un autore bisessuale, come lo definirebbe Kurzke, che vive felicemente in famiglia e sublima il resto attraverso la scrittura. Ma questa immagine è falsa. Se si considera tutto ciò che sappiamo di Thomas Mann, riempiendo i vuoti con lettere e diari inediti, ad esempio quelli indirizzati al suo intimo amico d'infanzia Otto Grautow, si comprende che Thomas Mann era omosessuale. Lo scoprì molto presto, già durante il periodo e la vita giovanile a Lubecca, e conosceva anche il contesto scientifico dell'epoca, che considerava l'omosessualità una malattia degenerativa del cervello, qualcosa di perverso che poteva essere curato. Curato con la repressione di questi impulsi, che significava smettere di pensare agli uomini, trovare una moglie con cui vivere e avere rapporti regolari. Questo è proprio il percorso che ha scelto Thomas Mann. Non ha cercato o voluto il matrimonio perché era innamorato o desideroso di figli, ma per combattere e superare l'omosessualità che sentiva dentro di sé. Questa è la sua biografia, ma è anche il tema centrale della sua letteratura. Ogni sua opera riflette questa lotta interiore, che rappresenta tanto la sua vita personale quanto il suo processo creativo.
All das macht er zum Thema seiner Literatur. All das taucht in jedem seiner Werke auf und ist sozusagen die Grundtatsache seines literarischen Lebens ebenso wie seines persönlichen Lebens. Wir sehen es im Prinzip in jedem seiner Texte, aber wir können uns auch einen anderen Text herausnehmen. Der Tod in Venedig übrigens ist gerade ein Beispiel dafür, der wird in der Zeit überhaupt nicht als homosexueller oder homoerotischer Roman wahrgenommen.
Morte a Venezia è un esempio interessante. Quando uscì, non venne percepito come un romanzo omosessuale o omoerotico. Esponenti come Stefan George o attivisti per i diritti omosessuali del tempo, come Kurt Hiller, lo criticarono. Accusarono addirittura Thomas Mann di avere scritto un'opera contro l'omosessualità. L'accusa derivava dal fatto che il protagonista non raggiunge l'apice del suo amore omosessuale. Soccombe invece alla sua ossessione per il giovane Tazio e muore miseramente di colera. Morte a Venezia fu dunque interpretato come un testo di condanna dell'omosessualità. Thomas Mann dovette difendersi da queste accuse spiegando che non era quello il suo intento. Quindi, se oggi vediamo la morte a Venezia come una sorta di suo coming out, dobbiamo ricordare che all'epoca fu letto in tutt'altro modo. Possiamo trovare questo tema anche in altre opere. Prendiamo Tonio Kröger. Thomas Mann dice sia un racconto autobiografico, una sorta di riflesso della sua vita. Tuttavia, molti elementi contenuti nel testo non corrispondono alla realtà della vita. Così come non tutto in Morte a Venezia rappresenta il suo vero rapporto con l'omosessualità. La complessità sta nel fatto che Thomas non viveva un'esistenza, una vita apertamente omosessuale. La sua epoca e il suo contesto culturale gli imponevano di nascondere, reprimere e sublimare i suoi impulsi. Questo è ciò che rende così straordinarie le sue opere letterarie. Affrontano tematiche universali, l'amore, il desiderio, la lotta interiore, attraverso il filtro delle sue esperienze personali e delle restrizioni imposte dalla società. In ogni caso, questioni morali, sessuali e di identità si intrecciano anche in opere meno conosciute, come Il prescelto. Ma l'elemento ricorrente nella sua narrativa è questa dualità, questa tensione tra ciò che si desidera e ciò che si può o si deve fare. Questa consapevolezza e questo conflitto interiore hanno profondamente influenzato il suo modo di scrivere e di percepire se stesso, portandolo a creare personaggi e situazioni che riflettono la complessità dell'esistenza umana. Questi sono i classici contrasti ai quali Mann ci abitua. Nord e Sud che vivono in lui. Due essenze, due identità che lui incarna e per cui si chiede dove sono veramente a casa. Dove c'è una sintesi del tutto, per così dire. Esiste. Tonio Kröger da un lato si presenta come una figura solitaria, una asceta che tiene la vita a distanza, dicendo che la sua sola intenzione è fare arte. Come artista sente necessario mantenere le distanze per salvaguardare la sua arte, il suo processo creativo. E poi si rende conto di quanto, così facendo, si muova in un palazzo di ghiaccio, di quanto la solitudine sia terribile, di che tipo di vita sia e di come forse anche all'arte manchi qualcosa quando la vita ne è completamente esclusa. E così l'intera opera finisce per fare un passo indietro verso la borghesia, verso il consueto, ciò che brilla, è biondo con gli occhi azzurri, l'ordinario, verso le delizie dell'ordinarietà, si dice letteralmente in Tonio Kröger. Questo è l'atteggiamento. È lì che vuole andare, aprendo la sua vita alla vicinanza e all'amore borghese, rendendo più accessibile e avvicinabile la sua arte.
Da möchte er also hin und ein bisschen mehr Nähe und ein bisschen mehr Bürgerliebe einlassen in sein Leben und in seine Kunst und damit sozusagen wieder ein bisschen nahbarer werden.
La vita come opera d'arte. A questo ambiva Thomas Mann, ma sotto la superficie piatta e lucente viveva e si muoveva un animo tumultuoso e inquieto, insoddisfatto. Il premio Nobel per la letteratura, il tedesco più rispettabile del suo tempo, che proprio oggi, 6 giugno 2025, compie 150 anni, non ha avuto un'esistenza facile.
Ja, wenn man es sozusagen ein bisschen zynisch betrachtet, dann könnte man ja fast sagen, ja.
Di certo non è stata una vita particolarmente gioiosa quella che vediamo qui davanti a noi. Una vita con molti conflitti, fatta di resistenza, di lotte, splendore e agonia, come dice lo stesso Thomas Mann. Splendore, naturalmente, perché ebbe un grande successo. Ammirato premio Nobel per la letteratura. Il giorno del suo 80° compleanno tutto il mondo gli ha scritto e lo ha festeggiato. Ma agonia perché non gli è permesso di vivere ciò che ama e in realtà rimane sempre un po' escluso dalla vita. Se adottiamo uno sguardo cinico, dobbiamo dire, beh, abbiamo la sua grande letteratura, abbiamo i suoi grandi romanzi e poi abbiamo la sua storia personale. E questo è il prezzo che ha pagato. Sta ad ognuno di noi decidere se ne è valsa la pena o meno. In ogni caso, la sua omosessualità e i conflitti interiori che ne derivano sono parte della sua produzione letteraria. Ho capito che ci sono davvero molti elementi che ci presentano, raccontano un Thomas Mann diverso, molto più imperscrutabile, che deve lottare e combattere con se stesso molto più di quello che abbiamo immaginato finora.
Thomas Mann, ein abgründigeren, einen der sehr viel mehr mit sich kämpfen und ringen muss, als der, den wir uns bislang vorgestellt haben.
Dunque il Thomas Mann che per anni ci siamo immaginati, lo scrittore, premio Nobel per la letteratura, il mago, der Zauberer, in verità era una figura molto più complessa. Ne rimase affascinata e sorpresa anche una giovanissima Susan Sontag, che di lui aveva letto tutto o quasi ed ebbe la fortuna di incontrarlo nel 1949.
Quando frequentavo il primo trimestre alla University of Chicago, Harry mi parlò di un seminario di letteratura tedesca moderna in cui per 5 settimane si sarebbe discusso della Montagna Incantata. Il più grande romanzo mai scritto, gli avevo detto. La vita semplice e borghese delle nostre famiglie era diventata per noi interessante in un modo del tutto nuovo, grazie alle tragedie borghesi di Mann.
Susan Sontag aveva letto molte delle opere di Thomas Mann e voleva conoscerlo. Con il compagno di studi Harry decide di cercare il numero di telefono della famiglia Mann, che nel 1949 viveva a Los Angeles, in California, e lo trova. Chiama, in verità con poche speranze. Gli risponde Katia Mann e gli propone un appuntamento per la domenica. Ecco come fu l'incontro.
Con mia sorpresa risuonò un campanello. Niente di particolare, niente di diverso da quello che c'era a casa di mia madre. I campanelli mi erano sempre sembrati terribilmente borghesi. Un rapido movimento allo spioncino, poi la moglie di Thomas Mann aprì la porta. Era piuttosto alta e magra, aveva i capelli grigi tirati indietro con decisione, incorniciavano il suo viso ovale, indossava un lungo abito. Mi chiesi se fossimo vestiti in modo adeguato. Io portavo un tailleur, Harry portava abiti sportivi, forse era una sorta di cocktail party. «Prego, entrate», disse, prima che potessimo spiegare chi fossimo. «Lo sapeva?» «Sì, sapeva esattamente chi fossimo e perché fossimo lì. Miss Sontag, Mr. Fisher». La seguimmo attraverso l'atrio rivestito di moquette fino al salotto. Era una stanza molto grande, con un'ampia finestra e un divano all'estremità opposta. Sul divano sedeva Thomas Mann. I sentimenti di quel momento sono rimasti nella mia memoria come i più intensi di tutta la visita. Li ricordo più nitidamente di qualsiasi altra cosa, come una sorta di citazione. Thomas Mann sedeva sul bordo del divano, molto diritto, i talloni uniti, le ginocchia divaricate con la gamba destra leggermente in avanti. Era la posa familiare, la quintessenza di tutte le immagini sulle copertine dei suoi libri. Indossava, credo, un abito grigio in gabardine, con scarpe bianche. Delle scarpe bianche sono sicura perché le portava anche nelle foto. Una mano era appoggiata con nonchalance sul ginocchio destro e accanto a lui si trovava un grande cane, come nelle foto. Ripensandoci oggi, questa coerenza mi sembra talmente incredibile che forse non c'era alcun cane. Eppure ne sono sicura. Fu questa la prima cosa che mi colpì profondamente. Thomas Mann era esattamente come nelle foto, ma c'era qualcosa di ancora più inquietante. Quando vidi dall'altro lato della stanza il suo atteggiamento attento, mi resi improvvisamente conto che Thomas Mann ci stava aspettando. Fu questa la sensazione sconvolgente. Con la nostra iniziativa un po' spensierata avevamo effettivamente alterato qualcosa nella vita di quest'uomo così importante. Era così attento, così teso. Era completamente diverso, peggio di quanto avessi immaginato. «Dove vogliamo parlare?» rispose sua moglie. «Direi nello studio». Seguimmo Thomas Mann in fila indiana, attraverso un corridoio fino a una stanza più piccola. Lì le pareti rivestite in legno ospitavano librerie incassate, c'erano diverse poltrone di pelle e una grande scrivania d'epoca disordinata, come avevo sempre immaginato la scrivania di uno scrittore.
Il testo di Susan Sontag nessuno lo aveva mai pubblicato prima. È addirittura inedito in inglese. È particolarmente interessante perché Susan Sontag siede sul divano di Thomas Mann come studentessa universitaria di 16 anni. Arriva come una grande ammiratrice e vuole leggere con lui la sua montagna magica. Ha letto tutto quello che c'è di lui in inglese. È particolarmente interessante leggere questo testo oggi che sappiamo così tanto di Susan Sontag. C'è una biografia su di lei. Anche i suoi diari sono stati pubblicati. Sappiamo dunque che condivideva con Thomas Mann la stessa condizione. Solo che quando si incontrano lei è molto, molto più giovane di lui. Eppure vivono le stesse difficoltà. Susan Sontag sa di essere lesbica e lotta contro questa sua inclinazione. Sua madre, il contesto sociale, sono contro di lei. Una buona amica le consiglia di andare a letto con molti uomini. In un certo senso è lo stesso consiglio che Thomas Mann riceve e segue sposandosi. Susan Sontag si siede di fronte a lui e scrive in seguito un testo su questo incontro, nascondendovi il suo intento, la sua ricerca dell'identità sessuale. Tra le righe si rispecchiano le allusioni omoerotiche della montagna magica. È un testo incredibilmente interessante e anche incredibilmente bello. Doveva avere 17 anni quando l'ha scritto. È davvero sorprendente vedere un'altra bambina prodigio seduta qui con un grande premio Nobel per la letteratura e poter assistere a un tale scambio letterario.
La magia degli scambi letterari, la magia dell'incontro. Si chiude qui il nostro laser, un omaggio ai 150 anni dalla nascita dello scrittore di Lubecca. Alles Liebe zum Geburtstag, Thomas Mann.